Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Subito prima di questo capitolo, l'Evangelista Matteo ha composto una genealogia, è quella che si legge nel primo giorno della novena di Natale, quella che il Caravaggio, l'angelo, ricorda a San Matteo, gli sta dicendo: Abramo, figlio di Isacco, figlio di Giacobbe. L'angelo spiega a San Matteo cosa deve scrivere, questo pittore controriformista che amava la Roma dei papi, la Roma di quel tempo, e che mette la scrittura al centro della cappella, perché in realtà la scrittura è sempre stata importantissima anche dopo il Concilio di Trento. E quella genealogia è fondamentale perché dice due cose della vita di Cristo. Da un lato che Cristo è veramente figlio di Abramo, figlio di Isacco, figlio di Giacobbe, figlio di Davide. Gesù è veramente ebreo e d'altro canto che Gesù ha del sangue pagano nelle sue vene. Come sapete, in quella genealogia ci sono quattro donne: c'è per esempio la Rahab, la prostituta di Gerico, c'è Ruth la Moabita, c'è Tamar, c'è la moglie Itita di Davide. Gesù è realmente il Messia del mondo intero, perché è il Messia di Israele. Israele è e resterà per sempre il popolo amato da Dio, il popolo primogenito, ma insieme in Gesù c'è già un sangue che non è ebraico, c'è il sangue nostro. Queste quattro donne hanno messo dentro di lui questo sangue. Voi sapete che oggi si dibatte tanto se Gesù era solo ebreo, la terquest, la terza ricerca, e alcuni autori italiani vorrebbero fare di Gesù solo un rabbino, e invece la scrittura mostra, Matteo che è il più vicino all'ebraismo degli evangelisti, insieme a Giovanni, mostra che realmente Gesù è il compimento dell'attesa dei popoli interi, non solo del popolo ebraico, ma di ogni uomo. E subito dopo ci mostra questo brano di oggi, questo Vangelo importantissimo, bellissimo e anche semplicissimo, dove si mostra che Giuseppe non è il vero padre fisico di Cristo, e infatti nella genealogia è Giuseppe, sono tutta una linea maschile, tranne queste quattro donne pagane, sono tutti maschi che si danno la discendenza uno dopo l'altro, e poi all'ultimo numero, la 14 più 14 più 14, si dice Giuseppe, il quale fu il marito di Maria, da cui è nato Cristo. Perché Cristo è nato da Maria e non da Giuseppe, mentre tutti gli altri della genealogia vengono da quella discendenza. Giuseppe è padre adottivo del bambino Gesù. E sapete che questa verginità di Maria, qui in questo Vangelo troviamo proprio la citazione presa da Isaia, la parola partenos, vergine in greco, da cui viene anche partenone, il tempio a Atena, vergine dell'acropoli di Atene e così via, è una traduzione che i rabbini fecero della Bibbia in greco, e i rabbini proprio dissero: l'Emmanuele, il Dio con noi, nascerà da una vergine. Perché se Gesù non fosse nato da Maria Vergine, quindi da Dio e non da Giuseppe, non potrebbe essere il Dio con noi. Gesù sarebbe solo un uomo e noi saremmo ancora senza sapere chi è Dio. Non potremmo dire che Dio è amore. Noi possiamo dire che Dio è amore, che la croce di Cristo è amore, che la nascita di Cristo è amore, solo perché quel bambino è veramente Dio. Altrimenti saremmo ancora nella nebbia dei pagani, nel mondo precristiano, che non sa se Dio è buono, se è cattivo, cosa succederà del nostro male, se uno ha tradito la moglie, non sa se sarà condannato all'inferno o se ci sarà la misericordia. Dio è amore perché quel bambino viene dalla Vergine e viene dal Padre, viene dal cielo, è il Dio con noi, è l'Emanuele. Io penso che questa sia onestamente la grande domanda che noi abbiamo sempre: ma Dio è veramente con noi? Ma Dio c'è nelle nostre case? Ma Dio c'è adesso nella cena di Natale? Ma Dio c'è nei parenti che incontrerò? C'è il mio figlio? C'è nel mio lavoro? Perché se Dio non c'è dove io sto, la mia vita diventa triste, la mia vita non ha quel significato splendente che realmente gli dà la sua presenza. E l'annunzio di gioia che noi riceviamo già prima del Natale è che quel bambino che Maria sta portando nel grembo è veramente l'Emmanuele. Ma Matteo insieme ci stupisce. Nonostante questo bambino sia solo di Maria e sia solo di Dio, ecco che Giuseppe è importante lo stesso. Giuseppe è decisivo. Lui pensa di lasciare Maria perché non riesce a comprendere, è un brano misterioso, pensate quando ci sono dei passaggi oscuri nella vita delle persone che non capiscono che cosa ha fatto l'altro. Giuseppe non capisce e allora, essendo giusto, decide di mandare Maria senza pubblicamente ripudiarla, senza esporla alla vergogna, che se la veda lei, che faccia la sua strada, io me ne vado per la mia strada e poi io la proteggo col silenzio e poi dopo lei deciderà cosa dire della sua storia. Ma ecco che mentre stava considerando queste cose gli apparve in sogno un angelo. Nella storia di Giuseppe per 3 volte Giuseppe viene chiamato dall'angelo, pur non essendo lui il padre fisico del bambino. Se ricordate, poi lo ascolteremo, si alzerà quando dovrà portare la famiglia in Egitto, poi riavrà un sogno e dovrà rialzarsi e portare la famiglia quando è finito il pericolo, la morte di Erode. È la persona che deve prendere in mano questa storia, questa famiglia, e condurla in obbedienza a Dio secondo la volontà. A me piace vedere in Giuseppe, penso sia prezioso questo anche per voi, proprio innanzitutto la figura maschile. È il padre che deve decidere, deve assumersi una responsabilità e salvare la sua casa, salvare Maria, salvare il bambino. Prendila adesso. Io ti dico, non ha fatto niente di male, accoglila nella tua casa. È la decisione del matrimonio. Voi sapete che una delle cose tipiche del nostro tempo non è solo non sapere più cos'è bene o male, non saper più scegliere, ma proprio dire che è meglio non scegliere, è meglio non sposarsi, è meglio non avere figli, è meglio restare prima delle scelte. E invece a Giuseppe Dio dice: la devi prendere, è ora di sposarti, è ora di realizzare questo nucleo familiare. E ora gli dirà poi dopo di andare in Egitto, è ora di lasciare tutto, tagliare, partire, poi gli dirà è ora di tornare. Mi tornava in mente, forse qualcuno di voi ha letto il libro, ha visto il film, ma non ha alcuna importanza se non l'avete fatto, sapete che in questo personaggio inventato da Tolkien, che era cattolicissimo nell'Inghilterra anglicana dei suoi anni, lo Hobbit è un personaggio che decide, pur essendo piccolo, pur essendo nano, pur essendo pigro, sente che c'è il momento in cui deve decidere. C'è un momento, per esempio, nel secondo film che c'è in giro nelle sale, in cui a un certo punto deve scendere a combattere il drago e ha paura e gli altri gli dicono: ma forse è meglio che non lo fai. E lui risponde: no, ho promesso, e va. Perché ha promesso, è fedele, la sua parola non può essere rimangiata. In tutte le saghe, in tutti i film, in tutti i romanzi c'è il protagonista che si muove da solo anche senza essere seguito dagli altri, ma in questo libro cattolicissimo si vede proprio questo valore della decisione della singola persona. Bilbo Baggins deve lui andare e scendere a prendere l'archengemma. Nessun altro lo può fare se non lui. E così Gandalf, il mago, il grigio, deve andare lui da solo a combattere a Dol Guldur. E così Bard, il contrabbandiere, deve andare da solo a decidere. E così Tauriel deve andare da sola contro il parere del re. Ecco, Giuseppe è una persona che sceglie, che non sta a dire vediamo come si muovono gli altri, vediamo se il vento è buono, vediamo se gli altri sono d'accordo. È la persona che prende su di sé la responsabilità pur non essendo il padre. Notate bene, è straordinario questa assunzione cristiana di responsabilità. In un autore che amo tantissimo, anche lui cristiano, anche se meno cattolico e fervente, praticante di Tolkien, Saint-Exupéry, c'è un brano incredibile in cui lui dice, è il re che parla della sua cittadella, guarda la sua città e dice, io sono triste per quelli che non scelgono mai, per l'uomo che guarda le donne ma non decide mai di sceglierne una, perché si sposerà solo a prezzo di dire di no alle altre, per il pittore che pensa di fare tante opere ma siccome non comincia a farne una perché le vorrebbe fare tutte, non diventerà mai un bravo pittore, perché chi non sceglie non si dona mai, chi non entra dentro una scelta, sapete che decidere, l'abbiamo detto, vuol dire decidere, tagliare, cioè per scegliere una donna devo rinunciare a tutte le altre, per scegliere un uomo devo dire di no, se io tengo i piedi, come si dice, in due scarpe, alla fine farò male tutto, alla fine non farò niente. Ma quel taglio è il taglio che permette di entrare nel dono, nella vita, nell'amore, nella gioia. Ecco, Giuseppe accetta che l'angelo gli dica prendila in moglie, sposala, anche se quello non è il tuo bambino, questa è la tua missione, questa è la tua vita, fanne la tua vita, la tua vocazione. Poi dovrà tagliare con la sua terra, dovrà andare in Egitto, dovrà dire no a quella casa, poi dovrà ridire di no all'Egitto dopo che si era abituato a stare in Egitto, deve tenere, deve prendere in mano questa decisione. Ma ecco che insieme, l'ultima cosa che volevo sottolineare, Giuseppe appunto non è solo, Giuseppe insieme a tutta la genealogia, da Abramo, Isacco, a Giacobbe, è insieme a Maria, insieme al popolo eletto, è insieme agli angeli, perché è vero che ognuno è solo e da solo deve prendere delle decisioni che non potrà mai demandare a nessun altro, ognuno di noi ha delle decisioni che non può mai dire vedila tu, decidi tu, consigliami tu, sono io che devo dire sì o no ed entrare in una storia, ma poi scopre pian piano che c'è una compagnia che cammina con te. In Tolkien, appunto, che è cattolicissimo, si vede come tutti questi singoli in realtà poi convergono insieme nell'unica compagnia del bene per sconfiggere il drago, per ridare la pace al mondo intero. E avete, mi torna in mente così, come esempio di questa compagnia, le due domeniche precedenti abbiamo avuto qui Don Paolo Salvini, che era un ragazzo che stava qui nei banchi, stava qui come un ragazzo a 16-17 anni che faceva il suo cammino di fede, il Signore lo ha voluto sacerdote, poi Don Luigi che è stato qui viceparroco e adesso è in un'altra parrocchia, così tutti quanti voi con i vostri impegni, uno scopre che la Chiesa è feconda, che la Chiesa non è morta, che la Chiesa genera bambini, genera sacerdoti, genera famiglie e ognuno parte per la sua missione, chi diventa prete, chi si sposa, chi diventa padre, madre, ma è una compagnia che poi si riunisce. È stato bellissimo ritrovare qui Don Paolo per il 25esimo, Don Luigi, forse era, per molti erano tanti e tanti anni che non li vedevamo su questo altare, e scoprire che c'è questa compagnia della Chiesa che ci unisce e ci fa rincontrare sempre intorno al Signore. Ecco, ci accompagni il Signore in questo cammino che oramai si fa vicino al Natale, perché Lui veramente viene a darci il coraggio delle scelte e a togliere la tristezza dalla vita degli uomini. E così sia.